The man with the foolish grin is keeping.
The Fool of the Hill, lunedì 5 febbraio, sono le 9 e un minuto. Giovanni Cozzini nei nostri studi, che ieri hai visto il post.
Ho visto il post di
Steven Spielberg, grandissimo regista, da cui vengono dedicati oggi documentari, eccetera, eccetera. Però prima di parlare di Macerata, poi voglio far sentire anche una storia che si è svolta a Firenze, molto inquietante. Vorrei che dicessi una parola sul presidente turco Erdogan, che è in Italia, che a sorpresa, punto di domanda, si sveglia e dice: Europa, accoglici, noi siamo qui. E che sulla vicenda di Macerata dice: un attacco contro l'Islam. Proviamo un po' a smontare, a ricostruire questa vicenda, a raccontarla, a capirla, Giovanni.
Un po' di storia, perché non è insignificante. Il partito, come si chiama, Giustizia e Sviluppo, insomma, quello di Erdogan, nasce come partito rurale.
Sì, è vero.
Cioè nasce come partito delle campagne dell'entroterra turco contro Islam. Sottolineo l'avverbio, la proposizione, cos'è? Contro. Nel senso che tutto il ciclo che parte da Atatürk, del laicismo militare nazionalista turco, è estraneo, perché appunto sta nelle città. Guarda che poi lo schema si replica abbastanza fedelmente nelle primavere arabe, no? Cioè con la gioventù urbana, colta, relativamente agiata, rispetto alle campagne che restano dentro la religione, perché poi la loro cultura di riferimento, come accadeva anche in Italia 60-70 certo. anni fa. Questo fatto non è insignificante, perché cosa vuol dire? Vuol dire che Erdogan ha conquistato il potere in un paese in cui la democrazia, così come siamo abituati a conoscerla noi, non è mai esistita.
Certo.
Perché tu c'hai avuto l'impero ottomano, come lo chiamavamo noi, poi c'hai avuto i giovani turchi, cioè un regime militare sostanzialmente di partito unico, poi ha avuto, rispetto a questo ciclo militare nazionalista, una rivincita delle campagne. Grosso modo in tutto il Medio Oriente questo è lo schema di riferimento. Quello che è stato l'impero ottomano è stata la dominazione coloniale in Siria, in Libia, però tu hai la stessa successione di cicli. Quando arriva Erdogan in questo contesto, che non ha mai conosciuto la democrazia, cosa fa? Rifà di nuovo Atatürk, rifà di nuovo il babbo dei turchi, cioè cerca di occupare tutto lo spettro delle posizioni politiche, persegue un nazionalismo col punching ball di turno, che sono i curdi. Non ti spieghi perché un'enclave relativamente piccola, ininfluente, debba tenere sotto scacco, l'abbia fatto col terrorismo, un regime come quello turco che tratta per andare in Europa. La ragione è nella cultura d'origine di questo partito, che deve tenere insieme città e campagna, quindi fa sia la parte di Atatürk che la parte del religioso, del finto religioso, possiamo dire, certo, in questo caso, certo. Perché è semplicemente conservare la natura originaria del consenso rurale di questo partito. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che anguilleggia, vuol dire che è un leader spregiudicato che di volta in volta può toccare tutti i tasti. Lui è stato quello che ha iniziato il negoziato con l'Europa per entrare in Europa, e noi italiani siamo stati fra quelli che gli hanno dato, giustamente, io credo, più sponda per perseguire questa. Poi c'è stata la pena di morte molti anni fa,
da alcuni anni,
due decenni fa come minimo, e poi c'hai avuto Shalan, poi c'hai avuto le primavere arabe, in cui lui cercò di proporsi all'inizio, Erdogan, come l'arabismo illuminato, l'islamismo illuminato. Poi c'è stata la guerra in Siria, poi il riavvicinamento con la Russia. Tutti questi movimenti si spiegano con un oscillare dalla parte che gli fa più comodo. Dopo la rivolta della figli della borghesia urbana, colta, filo occidentale, filo europea, allora lui torna sul religioso. Se invece c'ha il problema opposto di tirare avanti questo paese, modernizzarlo, la Turchia ha avuto dal punto di vista economico un boom edilizio pazzesco.
Sì, chiaro.
tipo l'Irlanda, lo sta pagando perché naturalmente l'edilizia o diventa volano per il resto delle industrie più moderne, diciamo così, meno tradizionali, o se no diventa un circolo chiuso, e la Turchia è in questo momento all'interno di questo problema, cioè c'hai un passo più lungo della gamba, fate le debite proporzioni, lo stesso problema c'ha la Cina adesso.
Colpo di Stato rimane ancora, stiamo parlando del 2016.
Sì, ma te lo spiego, ecco, è interessante, Fethullah Gülen, che è questa massoneria
a Der Spiegel, in cui appunto sì, veniva fuori l'ingresso della Turchia nell'Unione Europea con molta forza, diciamo così.
Perché tu hai Gülen, cioè questa cosa strana, un compagno di partito della prima ora di Erdogan, che poi costruisce questa specie di massoneria tra università, centri di ricerca, aziende, cioè diciamo la parte più moderna e più colta di nuovo della Turchia, perché non fa un partito? Anche qui ci sono quelle origini, appunto, dicevo, ruraliste, meno per Gülen rispetto a Erdogan, ma appunto che cercano di trovare nella religione il collante di una società politica che non ha mai conosciuto la democrazia, quindi non è mai esistita come società politica plurale, differenziata, eccetera.
Il parallelismo di Fethullah Gülen tra Erdogan e Bin Laden fu, come dire, impegnativo, pesante e non casuale, nelle parole di Gülen, che, come dire, Erdogan chiede agli Stati Uniti a gran voce: per favore ce lo rimandate, ci pensiamo noi. Ma Erdogan, il presidente che l'altro giorno ha fatto scarcerare dopo mesi per un'ora il presidente di Amnesty International Turchia, l'ha fatto di nuovo incarcerare un'ora dopo, gettando tutti, come dire, nello sconforto più grande. Come si fa a far entrare un paese del genere governato in questo modo nell'Unione Europea?
È lo stesso discorso che hai con Putin, cioè sono paesi con cui devi tenere i rapporti aperti, perché solo con i rapporti, lo stesso discorso vale con l'Iran, cioè gli errori di Trump cosa sono? Sono quelli di tirare i pugni a destra e a manca, tenere aperti i canali e premere su questo discorso dei diritti umani, sapendo che tu stai parlando con paesi che hanno una storia radicalmente diversa dalla tua, una storia nella quale la parola democrazia non ha significato. Ce la devi portare, naturalmente la storia non è l'esatto contrario del rassegnarsi ad essa, no? Cioè, però devi sapere che è un cammino molto lungo, molto difficile. Se l'Europa può avere una funzione è proprio questa, siccome poi Erdogan non è un imam ignorante,
no,
vissuto
certo,
solo certo, di Corano, hai una possibilità di sponda, devi portarlo dalla tua parte.
Su questo non c'è dubbio, c'è bisogno di uno standard minimo, come dire, no, perché sennò a questo punto va bene tutto, uno standard minimo che
no,
che
lo standard è il massimo,
cioè andare come è fatto lui in TV a minacciare la Corte Costituzionale, cioè, forse non è proprio, no, cioè in diretta televisiva, sempre nel fatale 2016 per la Turchia, Erdogan veramente ne mise in discussione la stessa esistenza della Corte Costituzionale, cioè,
certo. Ma te l'ho detto, cioè è un uomo solo al comando, è Ataturk, è uguale, cioè non è cambiata, come Putin è lo zar o Lenin o Stalin, cioè sono paesi che non hanno la democrazia nel loro DNA. Questo vuol dire che ti rassegna questa storia? No, vuol dire che te devi combattere per farceli arrivare. Lo standard è il massimo, non è che questi paesi, devi tradurlo. Cosa vuol dire oggi in Turchia avere un pluralismo politico? Non lo so, perché bisogna essere turchi, bisogna conoscere bene la storia, la civiltà, la cultura di quel paese lì. Però devi tradurre, non è che la esporti come se abbiamo fatto in Iraq, no? Cioè, o in Afghanistan.
Prima di parlare per un momento di Macerata, torniamo al clima che si sta generando ormai da tempo e si è generato ormai da tempo nel nostro paese, perché c'è una vicenda, un episodio che è stato denunciato da Aurora Luongo, delegata sindacale dell'USB e volontaria, che ha in qualche modo veramente dell'incredibile. Aurora, buongiorno e bentrovata, grazie.
Buongiorno a voi.
Lei da sindacalista stava svolgendo la sua attività, ci ricorda quale attività che stava facendo e ci racconta che cosa è accaduto?
Sì, stavo facendo consulenza per migranti ed ero lì impegnata a rivedere dei documenti per delle persone quando arriva alle mie spalle questa donna con una voce soffocata da lacrime, che voleva fare questa denuncia di razzismo, di lesione alla persona, perché così non si trattano né gli stranieri né gli italiani, che cercai di calmarla, di capire, di farla tranquillizzare e poi di capire la situazione, perché lei parlava di razzismo e di lesioni. Le dissi se voleva mandare, voleva essere accompagnata dai carabinieri o dalla polizia, e lei mi disse assolutamente no, ma io voglio che tu racconti la mia storia, quello che mi è successo, perché le persone devono riflettere, perché in questo momento non si può fare differenza tra italiani e stranieri, siamo tutti delle persone con vari problemi, dal lavoro, dalla perdita del lavoro alla perdita della casa, ad affrontare delle spese economiche che in questo momento ci sono, e voglio che queste persone che mi hanno deriso riflettano, anche perché sono delle persone cattoliche vicino alla chiesa.
Ecco, ma infatti la storia è incredibile, che questa donna che si è dedicata al gruppo volontario vincenziano per rinnovare la tessera, per ricevere aiuto alimentare eccetera eccetera, si è sentita rispondere: signora, deve venire fra qualche giorno, perché oggi siamo aperti solo per gli italiani.
Italiani,
perché questa signora è, come dire, di origine di un altro paese, però ha la cittadinanza italiana. Sì. Quindi questa cosa degli italiani è clamorosa, veramente.
È la cosa che a me ha sconvolto. Io non le nascondo che è da quando è successa questa storia che io ci penso sempre. Cioè, certo. Ogni volta che... È come se noi al sindacato facessimo il giorno per i disoccupati, il giorno per i lavoratori a tempo indeterminato. Non si può fare. Siamo tutti lavoratori, siamo tutti persone. Cioè, nel momento del bisogno. E poi lei era andata nel giorno in cui di apertura del centro di ascolto. E lei sottolineava anche questo. Se ti deridono, che centro di ascolto è?
Ah no, su questo non c'è dubbio, ma la cosa che ci sconvolge di più è che addirittura, appunto, stiamo parlando di una persona che praticamente ha il passaporto italiano, ha la cittadinanza italiana, cioè aveva delle fattezze, come dire, non, probabilmente di un altro paese, per cui...
No, ma lei lo disse, quando loro gli hanno detto: signora, deve tornare la prossima settimana perché siamo aperti per gli stranieri la prossima settimana... Lei rimase un attimo, poi subito disse a loro: io ho il passaporto italiano, io sono cittadina italiana. È lì che c'è stato il riso e la frase: solo per gli italiani. È da lì che lei, lei infatti diceva: io non ti so spiegare come mi sono sentita in quel momento.
Chiaro, lei è anche un'educatrice a lungo, per cui... In qualche modo è stata veramente toccata da un gruppo che ha una storia, tra l'altro dalla vicenda di un gruppo, i gruppi di volontariato vincenziano, che hanno una secolare storia di solidarietà, quindi questa cosa getta un'ombra.
Sì, purtroppo solo sulla nazione la presidentessa ha smentito tutto, ha fatto riferimento a me come mai non l'avessimo cercati, io li ho cercati prima di pubblicare questa cosa e di inviare questa cosa sia al Cardinale che a Papa Francesco. E
non ho trovato nessuno?
No, non ho trovato nessuno. Venerdì lei mi ha cercato in sede, io ho provato a richiamarla per 3 volte ad un numero di cellulare che aveva lasciato, ma non c'è stata risposta. Purtroppo per me questa storia andava raccontata. Ora... che loro dicano di no, anche perché sulla nazione dice sì, ma la signora è venuta a fare la tessera quando era cittadina straniera, cioè continuiamo a puntare questo ditino: quando ero straniero, quando ero italiano. Siamo persone che in questo momento, se veniamo a un centro di ascolto, abbiamo bisogno, punto.
Punto e basta. A parte la signora è cittadina italiana dal 2010, ma non è questo, forse non è nemmeno questo il punto. Aurora Longo, grazie per averci raccontato questa storia.
Grazie a voi.
Grazie. Buongiorno. Questo è il clima. Stiamo parlando della civilissima Firenze,
sì, no,
gruppo vincenziano, eccetera.
Perché ci possiamo riattaccare la Polonia, hai visto questa legge, no?
Come
dice
no? Come
polacchi.
No?
Allora, nessuno ha detto una cosa molto semplice, ma ahimè per noi è abbastanza, come dire, inquietante, che l'antisemitismo polacco, che esiste,
altro che.
È l'antisemitismo cattolico. di chi sì, pensa che gli ebrei sono gli assassini di Gesù
Cristo.
È
bello.
E questo nessuno l'ha detto, ma le politiche razziali anti-ebraiche datano nella Polonia del 38, cioè un anno prima dell'invasione tedesca. Il governo polacco si rifiuta di riaccogliere 50.000 ebrei polacchi che sono emigrati in Germania, e che Hitler, come fa con tutti quegli altri, gli lancia questo ostaggio, no? Dice: riprendeteveli. E loro nel 38, quindi prima di tutta la giustificazione che adesso loro dicono che siano stati soltanto obbligati dai nazisti a fare certe cose,
certe cose le hanno continuato a fare fino agli anni 70, quando
sì, e laggiù poi c'è una lunga storia, è la prima crociata 1077, quella che devia verso e che fa i primi pogrom della storia. Quindi noi cattolici siamo in prima linea tra i massacratori degli ebrei.
È possibile che noi si debba assistere a tutto questo con, come dire, sostanziale indifferenza anche delle istituzioni? Esempio, Forza Nuova è un movimento politico che sta sullo scenario anche elettorale italiano da molti anni, ha delle sedi e bla bla bla. E Forza Nuova si è schierata apertamente, mettendo a disposizione anche i propri legali, i propri contatti, eccetera, eccetera, dalla parte di colui che ha sparato a Macerata.
È un reato.
Ma mi spieghi per quale motivo io, se adesso prendo la macchina e passo con il rosso, mi fanno la multa e questi signori possono continuare impunemente a fare
queste cose? Perché abbiamo un discorso molto grave sulla magistratura in Italia, paese dove vige l'obbligatorietà dell'azione penale.
Certo.
Il come minimo è, come dire, apologia di reato. Il problema
non è neanche apologia di fascismo, è apologia di reato.
Non stiamo parlando, che c'entra il fascismo? Questo è un fulminato mentale e ha fatto le sue cose. Se te prendi la difesa di un fulminato mentale e fai apologia di reato, come minimo, credo ci sia poi anche qualcosa di più, la magistratura è obbligata a intervenire.
Però non
se non lo fa, diciamo, per tornare al mio tema originale del Post, dovrebbe esserci un giornalismo che la richiama alle sue responsabilità.
Ma lo stiamo
serve
facendo
a poco,
adesso,
ma
diciamo
insomma
così,
sì.
Ecco, nel nostro piccolissimo.
Nel nostro piccolo richiamiamo la magistratura a svolgere le sue attività, anzi colgo l'occasione anche per autodenunciarmi al Consiglio di Stato, perché
perfetto.
Io il primo di marzo inizio il corso alla magistratura e lo farò in inglese, come tutti gli altri anni peraltro, e quindi mi autodenuncio perché lo continuo a fare in inglese e gli studenti, per loro fortuna, mi vengono dietro e non stanno dietro a quello che dice la magistratura italiana, che è una cosa vecchia di 70 anni fa.
Cioè, non ho capito.
Che non si possono fare corsi in lingua inglese perché se no si va contro la Costituzione, cioè si discrimina chi l'inglese non lo sa. Io dico, signori, svegliatevi, all'Università di Siena, come in genere tutte le università italiane del mondo, noi mettiamo il test di inglese all'ingresso, poi facciamo tutti dei corsi
certo.
di recupero per chi non ce la fa, ma conosce l'inglese oggi è un basic per qualsiasi mestiere tu faccia, appunto. Svegliatevi, il mondo c'è, la globalizzazione, andate avanti, purtroppo non siete soli a non aver capito che siamo dentro questo grande mutamento epocale, però sveglia.
Ci parli del Post di Spielberg?
Mi è venuto in mente che film, insomma, sai, sono quei film un po' inferiori a Munich, soprattutto Key Graham, questa donna che rileva per caso che il marito si suicida, il Washington Post, viene dipinta come un po' una vecchietta, un po' snob con i suoi amici, McNamara c'ha una grossa parte nel film, il ministro della difesa, poi presidente della Banca Mondiale, un grande personaggio della politica, e in realtà lei era una democratica convinta, amica di John Kennedy, e quindi avrebbe fatto di tutto per dare addosso a Nixon. Quindi questa poi è la spiegazione. No, il problema è, la Corte Suprema oggi rifarebbe quella storica sentenza. La stampa serve a chi è governato e non a chi governa.
Grandissimo.
E nel nostro paese la libertà di stampa è più importante della sicurezza nazionale. Stiamo perdendo questa guerra, questi documenti pubblicati che dimostrano noi siamo andati a cercare nel 64, presidente Johnson, l'incidente nel Golfo del Tonchino per fare la guerra, ci daranno una pugnalata alla schiena, la Dolchstoss, che era uno dei cavalli di battaglia della propaganda di Hitler, e ce la faranno perdere, ma è più importante la libertà di stampa che non vince la guerra. E questa è una storica sentenza. Credo che oggi la Corte Suprema, ancorché a guida, diciamo, conservatrice, spinta, rifarebbe la stessa sentenza, perché per loro questo è un principio da Tea Party, è il principio che ha portato Trump alla presidenza, contro la Casa Bianca, contro Washington, contro l'establishment, il cittadino da solo. E quindi il giornale, come diceva Jefferson, preferisco i giornali senza un governo piuttosto che un governo senza i giornali.
Quanti passi indietro
abbiamo
fatto?
Chi manca all'appello sono i tuoi colleghi, perché i tuoi colleghi nel 67 il New York Times andò ad Hanoi ad intervistare Ho Chi Minh poco prima
certo,
di morisse.
Certo.
Hai visto te un'intervista a Saddam Hussein sui media nel 91, no, nel 2003?
Ma infatti
hai beccato tutte le verità tra virgolette, le bugie ufficiali sulle armi di distruzione,
certo,
di massa,
quelle tutte,
sul rapporto
quelle tutte,
tra Saddam Hussein e Bin Laden.
Ma
è la stampa che è andata indietro
della frase storica che hai citato, preferisco un giornale senza governo che un governo senza giornali. Il discorso è esattamente questo qui, cioè può esserci qualunque classe dirigente pessima, qualunque magistratura pessima, ma i progetti nefandi si realizzano soltanto grazie a chi genera informazione e consenso. Per cui se noi non facciamo il nostro lavoro, lì può accadere tutto.
Sì.
E quello è l'anello decisivo.
E il tuo lavoro è l'esatto contrario di quello che fa il Corriere della Sera, che cerca di andare dietro ai social. Il tuo lavoro oggi è qualità dell'informazione. Non è travaglio. Travaglio è uguale alla Boschi, a Renzi, cioè, o prima a Berlusconi, cioè è uguale al ceto politico di cui lui che cosa fa? Rincorre il gossip. È stato mai Travaglio autore di inchieste che hanno portato alla conoscenza documenti riservati delle istituzioni, come nei Pentagon Papers che dicevo prima, come nel caso Watergate? No. Non fa il giornalista, partecipa a un circolino mediatico in cui è parte organica della casta politica, senza differenze. Non è quello il giornalismo. Il giornalismo è quello che produce elementi di conoscenza, non che va dietro al chiacchiericcio politico e che quindi inevitabilmente poi si presta ad essere strumentalizzato dal vario politico di turno per far arrivare all'altro politico. Oggi bisogna fare un vero giornalismo, dice, i dati degli immigrati. E dice, signori, quelli di cui parla Salvini o Berlusconi, 600.000 senza... lavorano quasi tutti. La percentuale che voi vedete allo spaccio, la cosa, è lo 0, virgola. Quegli altri stanno dando alla nostra INPS più di quello che mai riceveranno. Senza di quelli, interi settori della nostra azienda, dalla raccolta dei pomodori alla pesca in alto mare, vanno a ramengo. Allora, questi sono i dati che deve portare il giornalismo, cioè conoscenza della realtà. Questo è il tuo mestiere. No, dire allora Salvini, allora la Boldrini, questo è chiacchiericcio politico, non cambia niente, sono stupidaggini, non sono notizie. Ecco, bisognerebbe ripristinare il sano principio che la cosa che dice un politico o chiunque altro è una chiacchiera, non è una notizia. Basta, anche Sky vedo che va a inseguire le puttanate che dicono i politici di turno, roba generica, idiota, priva di competenza, di conoscenza della realtà.
In merito alla storia che raccontavamo prima, ci è arrivata la nota di Lucia Sassetto di Malacarne dell'opera vincenziana, che si meraviglia, dice: è strano che il sindacato non abbia sentito prima la nostra voce, prima Aurora Longo ci raccontava invece di averli strenuamente cercata. È vero che siamo aperti una settimana per gli italiani e una per gli extracomunitari, e anche su questo dicevamo la donna in questione è al di là della pratica discutibile se è aperto un giorno per o un giorno per, è cittadina, dichiara di essere cittadina italiana dal 2010. Come l'hai visto Spielberg in questa prova?
Insomma, non all'altezza di Munich o di altri grandi film suoi, però come sempre un film si fa vedere, ecco. Lo consiglio, sì. I nostri ascoltatori non ci chiamano oggi, no?
Quest'oggi hanno preferito ascoltare, è una trasmissione anche più movimentata del solito. Tra poco l'incontro in Vaticano di Erdogan in Italia. Questa notizia è l'ultima ora, Roma blindata, naturalmente stiamo vedendo le immagini.
No, ma facciamo delle dimostrazioni contro Erdogan, eh? Non vorrei che quello che ho detto fosse inteso come una giustificazione. Devi capire l'interlocutore, ma devi...
Ma non credo che ci saranno grandi cose, per la verità.
Ma insomma, male, perché bisogna invece farle.
The Full of the Hill torna lunedì
sì,
prossimo.
Sì, perché c'ho da andare la cosa più grave per
che un genitore possa fare, cioè andare a ricevimento dei professori.
Bravo, siamo
tutti con te, Giovanni Cozzini. Grazie, buona settimana.
Arrivederci a tutti.